Mi hai fatto leggere questa mattina, grazie Franco, un lungo brano dal libro di Atti, capitolo 20. Conoscete benissimo, insomma, un po' tutta la storia, i viaggi di Paolo. Questo era il terzo, abbiamo letto un po' uno stralcio del terzo viaggio che lui ha fatto, del terzo viaggio missionario. Questo per farvi entrare un po' più in senso un po' più largo sul tema che andremo a vedere oggi, cioè avremo un Paolo che va verso Gerusalemme, incontra gli anziani a Mileto, incontra gli anziani di Efeso, quindi ho voluto un po' allargare la sfera e anche per ricordarci quanto viaggiava, quanto era impegnato, quanto si sacrificava per il Signore. Quindi abbiamo visto un po' questo capitolo 20, veramente ricco di tante cose. Io farò solo qualche riflessione, a parte qualcosa di generale all'inizio sull'incontro che lui ha poi con gli anziani, che è veramente ricco di tantissime cose. Vedremo alcuni spunti che possono essere utili per noi, non solo per gli anziani, ma anche per tutti i fratelli e per le sorelle oggi. Questo era un po' il diagramma, lo schema di questo viaggio. In parte l'abbiamo letto, l'abbiamo sentito. Viaggio impegnativo, lungo, avete visto, attraversa un po' tutta l'Asia, poi arriva in Grecia, ritorna. Siamo intorno al 60, forse meno, 60 dopo Cristo, quindi sul tema che andiamo a vedere questa mattina, Paolo sta concludendo il suo viaggio e, come abbiamo visto, un po' per terra, un po' per mare, raggiunge Mileto, questa città portuale nell'Asia, che è una provincia romana. E lì ha il desiderio, esprime il desiderio chi era con lui, perché non era solo, di incontrare gli anziani di Efeso. È interessante che in questa parte di viaggio, forse l'avrete notato o forse no, poi bisogna leggere con attenzione, è accompagnato da diversi fratelli, probabilmente c'è anche Luca, dico che non sono sicuro al 100%, perché qui si parla plurale, quindi probabilmente c'è anche lui, ma è accompagnato da alcuni discepoli che sono di varie comunità. Uno era di Tessalonica, l'altro di Berea, cioè, mi dà un po' l'idea, insomma, di questo gruppo che lo seguiva e che si portava con sé un po' lo spirito un po' di tutte le comunità. Lo sto vedendo in senso spirituale, questa presenza, no? Quindi rappresentanti un po' di varie chiese, diciamo così, alle quali aveva lavorato la fondazione, che stanno viaggiando con lui. E appunto, dicevo, arrivando a Mileto esprime il desiderio di parlare con gli anziani. Forse avrebbe voluto parlare con tutta la Chiesa, ma come ricorderete, lui era stato ad Efeso 3 anni, aveva avuto tanti problemi, sicuramente conosceva gli anziani lì, insomma, aveva avuto grosse difficoltà. Lui aveva spinto dallo Spirito, aveva il desiderio di arrivare, diciamo, rapidamente. Per quanto consentivano a quei tempi a Gerusalemme, quindi mi fa chiamare, altrimenti poteva andare direttamente a Efeso a incontrarli lì, no? E questa è anche una cosa interessante, perché comunque tra Mileto e Efeso non erano proprio vicini, insomma, questo era anche un impegno anche di tempo, quindi lui c'era rimasto lì a Mileto, altri saranno andati a chiamare gli anziani, sarà passata una settimana, 10 giorni, insomma, questi erano i tempi in cui avvenivano le cose, ai tempi di Paolo. Adesso è tutto più veloce, tutto più rapido, ma allora c'erano tempi diversi. Quindi Paolo ha modo di riflettere, di meditare e insomma, nell'attesa che venissero accompagnati questi anziani. Non sappiamo quanti erano, però insomma era un gruppo sicuramente numeroso. Il clima politico in quel periodo verso di lui, insomma, era politico e religioso, non era facile. Lui era bersaglio dei giudei, quindi doveva stare un po' anche attenti, insomma. Io ho messo qui due brani che abbiamo letto su queste due slide, non li andiamo a rileggere, ho sottolineato alcuni punti che magari riprendiamo pian piano. Grazie Franco che l'hai letto, sarebbe un po' lungo da leggere durante la meditazione, ma a volte pure questo serve. E tutta questa parte qua, da molti, ma anche da me che l'ho letto più volte, un po', mi è sembrato un po' il suo testamento spirituale, che lui, dopo tanti anni di lavoro missionario, infatti era già al terzo viaggio, aveva fatto altre cose prima dei viaggi. Missioni, predicazioni, fa un po' un testamento della sua storia personale come missionario, come uomo, come apostolo. E si legge, si coglie questo aspetto in questi brani che abbiamo letto e che io un po' ho sottolineato qua, no? E lui coglie l'occasione che avrà di avere gli anziani di Efeso per non soltanto guardare al suo passato, le cose fatte nel passato, ma anche a guardare al presente e anche a guardare al futuro. È diciamo, un incontro, un discorso, lo chiamano discorso qua, chiamiamolo così anche noi, che guarda un po' tutta la sua storia, per quello dice che è un bilancio, va un po' indietro. Dice, ma voi sapete quante cose io ho fatto qui, eccetera, eccetera, ma guarda anche al futuro che è rivolto sia per sé, ma sia anche per gli anziani che guidano le chiese lì. Dicevo, ci sono in questi brani, incontro che lui fa, in queste cose che racconta, che dice. E che ci riporta Luca, perché probabilmente è un riassunto di cose che sono state dette, sono fatte, poi alcuni concetti che giustamente sono riferiti agli anziani come guide delle chiese, ma sono validi sicuramente per tutti i cristiani, per tutte le cristiane, ma anche per noi oggi. Per esempio, dal versetto 18 al versetto 21, torniamo indietro brevemente. Lui dice un fatto che ricordare in questa parte che ha servito con lacrime, cioè ricorda che il servizio per il lavoro per la Chiesa, sia missionario ma anche nel contesto delle Chiese, è un lavoro impegnativo, con lacrime e con prove. Da fare con umiltà. Il servizio cristiano, infatti, non cerca gloria, non cerca di avere dei successi, ma è un impegno continuo da fare con umiltà. Tra prove, dice lui personalmente, che mi sono venute da giudei. D'altronde, dice, non vi ho anche nascosto nulla delle cose che ho insegnato in pubblico e nelle vostre case. Quindi un servizio impegnativo. Avete un servizio impegnativo, sta parlando degli anziani, è un servizio impegnativo. Quindi lui ricorda questo aspetto a tutti gli anziani che sono lì con lui, che non è un gioco essere leader, diciamo, usiamo questa parola che oggi si usa nella Chiesa, ma è una cosa molto, molto impegnativa. E qui naturalmente si ribalta un po' nella storia su tutti coloro che hanno guidato nel tempo le Chiese, di considerare questo aspetto quando hanno questo incarico nella Chiesa. Una cosa interessante che dice qui, che io voglio rilevare, poi lo dirò anche più avanti, è che io vi ho insegnato ogni cosa in pubblico e in privato, nelle vostre case. Mi piace molto questo aspetto qua, perché spesso qui nel libro di Atti, ma anche, insomma, forse anche nelle lettere, secondo me questo, cioè abbiamo la sensazione che tutto avvenga sempre in pubblico. Ci siano riunioni pubbliche, incontra persone, cioè venga fatto in un contesto un po' più vasto. Invece qui Paolo mette in risalto l'importanza di annunciare in pubblico e insegnare nelle case. Sembra quasi che dica che l'insegnamento, dico sembra quasi che avvenga, solo nelle case, cioè stando con le persone, stando insieme nelle case delle persone si possa insegnare, si possa, potendo dialogare, potendo stare insieme, avendo del tempo a disposizione, si possa nelle case fare un grande lavoro. Questo è un insegnamento che dà agli anziani del tempo, ma è valido anche oggi. Se c'è una cosa, devo dire la verità, lo dico per primo, ma forse lo potrebbero dire tanti altri, non dico di questa comunità, ma in generale, forse una cosa che poco facciamo è quella di fare insegnamenti nelle case. Andrebbe ripreso questo spirito qua, perché questo è uno spirito fondamentale per la crescita delle famiglie nelle case in cui vai e anche negli incontri personali. Quindi io direi, come primo insegnamento qua, che vale anche per noi, vale per gli anziani ma anche per le famiglie, per le case, di riprendere un po' questo insegnamento nelle case. Probabilmente in ogni famiglia si fa, ma intendo dire anche con gli anziani o con qualche altro insegnante della scrittura. Facciamolo. Forse secondo me, anzi senza il forse, lo facciamo poco, dobbiamo farlo molto, molto di più, perché uno in casa è più tranquillo, si può dialogare, si può parlare, non c'è fretta. Quindi qui Paolo mette in risalto che lui l'ha fatto veramente con umiltà, diciamo così, non nascondendo nulla. Forse in casa c'è anche più riservatezza, no? Si può anche, può essere più facile non dire tutte le verità che non magari in pubblico, no? Questa è un po' una mia idea, insomma, magari va fatto anche in pubblico, però magari in casa forse è un po' più riservato. C'è questo insegnamento che ci viene dall'analisi un po' di questo incontro e dal primo bilancio che lui fa della sua vita missionaria. C'è un altro aspetto che voglio portare alla vostra attenzione, torniamo dove eravamo prima. Questi, lui mette, riepilogando brevemente questi 10-15 versetti che riportano, condensano questi discorsi, io ho fatto una lista di 6-7 punti, di cui uno l'abbiamo appena toccato, che ripeto, sono validi per gli anziani, erano validi per lui, ma sono validi anche per oggi. Paolo mette in risalto il valore della corsa nella vita, al versetto 24. Andiamo al versetto 24. Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine nella mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Questa idea della corsa, che lui ce l'ha espressa anche nelle lettere, in altri momenti del suo insegnamento, no? Questa idea di raggiungere lo scopo, di dare senso alla vita tramite la corsa. Ma a quale scopo? Di testimoniare il Vangelo della grazia di Dio, non per raggiungere cose personali, raggiungere obiettivi, avere utili, avere guadagni, ma per testimoniare il Vangelo della grazia di Dio. Tutto questo per testimoniare, e non si può dire che la vita di Paolo non sia stata così, quindi correre verso la meta, ma con questo scopo. Oggi come ieri molti corrono, però non con questo scopo. Questo è il problema che lui vuole evidenziare, e ovviamente questo c'era anche tra i cristiani, e c'è anche oggi tra i cristiani questo aspetto in cui lui insegna, non solo tra gli anziani, i vescovi, ma anche tra, diciamo, i cristiani che frequentano e fanno una vita cristiana nella Chiesa, quello di il valore della corsa, dare il senso alla corsa. Quindi ricordo diversi brani che adesso qui non sto citando in cui lui tocca questo argomento. Questa è una delle cose che lui tocca in questo brano qui. Il senso del servizio, che è un dono che abbiamo dal Signore, anche questo è interessante che lui lo sta ricordando agli anziani. Anche questo riprende un po' lo stesso concetto, quello di raggiungimento del traguardo, della meta. L'obiettivo, come ho appena letto, è il Vangelo della grazia. Questa corsa è il Vangelo della grazia. Interessante che lo chiama Vangelo della grazia, la buona notizia. E poi al versetto 28, un altro brano famoso, richiama, io li ho condensati qua alcune cose, richiama la necessità di insegnare di vegliare e custodire, che è tipica dei sorveglianti, diciamo degli anziani o dei vescovi, come li vogliamo chiamare, no? Dipende un po' dal latino, dal greco come vogliamo tradurre. Comunque, questo era un po' proprio lo scopo anche. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito i vescovi per pastore la Chiesa, che egli ha acquistato con il proprio sangue. Non l'ha fatto così per niente, ma l'ha acquistata con il proprio sangue. Stavo pensando, poi probabilmente lo noterete anche voi, lo avrete già notato, che alcuni di questi insegnamenti qua, che sono cose pratiche, queste sono cose, diciamo, che Paolo esprime tramite la sua vita, la sua esperienza, sono gli stessi concetti che troviamo nelle lettere di Tito e di Timoteo quando chiama gli anziani, no? Sembra quindi che là, in quelle lettere, ci siano scritti un po', diciamo, i principi, se volete, uso questo termine, con cui debbano essere letti questi, i pastori della Chiesa. E qui fa vedere come devono agire, come devono fare, prendendo riferimento da lui stesso. Lo fa spesso Paolo, di mettere lui come esempio, no? Dice: guardate a me, è vero, qui gli anziani devono essere reprensibili, ma e qui ci sono più o meno gli stessi concetti, quelli di insegnare, di vegliare, di costruire, sono le stesse cose che sono scritte di là, quindi qui, solo che le vediamo applicate nella sua vita. Quindi direi che quando si individuano gli anziani nelle chiese, devono mettere insieme anche questo brano qua, insieme agli altri, per vedere se ci sono anche le caratteristiche, o comunque se, diciamo, ci sono queste indicazioni che vengono rispettate da chi si sta scegliendo per essere anziano. E quindi insegnare, vegliare, custodire, altri elementi importanti che lui ha fatto, come vi dicevo prima, insegnando anche nelle case, in pubblico, ove possibile tutto questo. Poi versetti 19 e 34, scusate, ho saltato un po' da un versetto all'altro, non sono proprio in ordine. Essere umili. Lavorare, essere impegnati, lavorare in ogni senso. Vediamo, mi sembra sia il versetto 34, vediamo. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei, di coloro che erano con me. Paolo gli dà l'esempio anche che comunque bisogna lavorare in senso generale, ma anche lavorare per la Chiesa. Quindi niente viene per niente, ci deve essere il lavoro, ci deve essere l'impegno, ci deve essere il sacrificio. Possiamo leggere dal versetto 32: vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Non ho desiderato, ecco un altro aspetto, non ho desiderato, né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. Ci sono persone nella storia, ma c'erano evidentemente anche quel tempo, che lavoravano ma con lo scopo di raggiungere qualcosa per sé. Dice: non è questo, lo state vedendo da me. Anche questa è una cosa importante, uno degli insegnamenti per gli anziani. Io l'ho chiamato distacco dal profitto personale. Non ci devono essere vantaggi personali nella vita cristiana. Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Guardate me, prendete esempio da me. Questo è un po' sempre il modo di Paolo con cui lui scrive. Quindi, mentre nelle lettere di Timoteo e Tito, diciamo, c'è un elenco che serve per controllare le caratteristiche di queste persone, qui abbiamo proprio, lui mostra il cuore, mostra l'atteggiamento che deve animare queste regole. Non mi piace la parola regola, ma questi concetti che sono espressi là. Perché dietro questi elementi poi ci devono essere delle cose che devono essere applicate alla propria vita. Essere di aiuto ai deboli, anche qui molto interessante questo, al versetto 35: in ogni cosa vi ho mostrato, non sto dicendo dovete essere venire in aiuto i deboli, ma vi ho mostrato come bisogna fare. Anche questo è un aspetto interessante sia per gli anziani, ma non solo. quello di venire lavorando, venire in aiuto ai deboli, lavorando così e ricordandosi delle parole del Signore, questo lo vediamo dopo, questo brano molto interessante, essere di aiuto ai deboli. Se andate a ben vedere, ripeto questa idea, lo si può fare magari in uno studio più che in una riflessione così al mattino, questi concetti che io qui ho un po' estrapolato sono quelli appunto delle caratteristiche degli anziani, che devono avere soprattutto degli anziani, ma anche dei cristiani in generale. C'è poi questo versetto, dicevo, 35, alla fine, questo brano molto, molto interessante, che dà valore un po', forse secondo me è uno dei più interessanti di tutto questo discorso, di questo brano, quando dice: ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Qui ricorda questo brano che non troviamo nei Vangeli, non c'è scritto, quindi Luca l'avrà preso dalla tradizione o dal tramandato, Paolo l'avrà avuto per ispirazione, non lo sappiamo, però qui dice che sono parole del Signore: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Qui c'è tantissimo da dire su questo aspetto, l'ho messo qua, voi sapete che mi sono, va bene, lasciamo stare questo, andiamo avanti, ecco qua. Segnato qui nei miei appunti, sì, questo ovviamente viene dalla tradizione orale, quindi nei primi decenni della vita della Chiesa c'erano sicuramente delle informazioni anche che venivano trasmesse e ancora non erano state scritte nei Vangeli, no? E qui parlo da proprio il senso che quanto è importante questa logica che dobbiamo come anziani avere, ma anche trasmettere, di dare più che ricevere. Ci sono tantissimi esempi su questo aspetto qua. La pienezza la possiamo raggiungere più nel dare che nel ricevere, questo dice Paolo, e io ogni cosa vi ho mostrato che questo è una cosa che dobbiamo fare nella nostra vita. Cioè, ancora una volta mette in risalto le cose che lui ha fatto come insegnamento, ma non soltanto come principio che magari troviamo nelle lettere. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ancora due punti veloci, versetti 32 e 38. Vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. Paolo consegna i suoi figli spirituali nelle mani del Padre, non alle proprie. Interessante questo aspetto, cioè che lui li affida alla parola di Dio. Se ci pensate, è molto, molto bello questo aspetto qua. Cioè, non li affida ad altri, ma li affida al Signore. È un'espressione che poi è stata usata nel tempo, ma è lui che la usa qui per la prima volta, riferendosi a in questo senso ai suoi figli spirituali, chiamiamoli così, perché comunque erano persone che lui ha seguito, a cui ha istruito giorno per giorno stando ad Efeso, e li mette nelle mani del Padre. Molto bello questo aspetto, non nelle proprie, cioè non è il contrario che agli anziani dà la parola, ma affida loro alla parola. Questo è fondamentale, questo aspetto qua. Siamo tutti affidati alla parola di Dio, e questo mi piace molto farlo rilevare. Bello anche l'aspetto finale, questa commozione finale con Paolo in ginocchio, quando si ebbe detto queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Era tipico mettersi in ginocchio, lo si fa anche adesso, però interessante questa cosa, che evoca un po' anche gli ultimi momenti, possiamo dire, anche della vita di Gesù, no? Qui Luca forse fa anche un paragone un po' con gli ultimi istanti, gli ultimi momenti della predicazione di Gesù, non so se ci fate caso un po', c'è un po', ci potrebbe essere un parallelo, no? anche Gesù nell'ultima cena, per esempio, fa un po' un bilancio spirituale di tutta la sua attività, e qui c'è una specie di situazione un po' dell'ultima cena, affida invece di esserci gli apostoli, ci sono gli anziani, e affida un po' a loro un po' il suo mandato. Quando ha detto queste cose, si pose in ginocchio e pregò con tutti loro. Tutti scoppiarono in un grande pianto, si gettarono al collo di Paolo e lo baciarono, dolenti e soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbero più visto la sua faccia e lo accompagnarono alla nave. Come dicevamo anche mercoledì, è un bell'aspetto della fede, questo della commozione, che è un sentimento, fa parte della nostra fede, non è solo avere la rigidità di conoscere tutti gli aspetti ben precisi e chiari di come funziona, di come è fatto tutto il piano della salvezza dall'inizio alla fine, no? Ma anche gli aspetti diciamo, di questi atteggiamenti, della preghiera, del un po' di sentimento, un po' di commozione. Questi sono anziani che piangono, quindi tutto questo secondo me arricchisce un po' la vita cristiana, arricchisce un po' il senso, diciamo, globale un po' del messaggio cristiano. Poi qui Paolo li lascia consapevole che non li vede più, insomma, sia gli uni che gli altri sono consapevoli di questo. Sappiamo che Paolo poi raggiungerà Gerusalemme, verrà imprigionato, avrà processi, ripartirà, farà quest'ultimo viaggio, però praticamente questo è un po'. Per questo dicevo che è un po' il bilancio, perché l'ultimo momento, questa parte finale del viaggio in cui fa lavoro missionario vero e proprio, in effetti ha fatto qualcosa anche dopo, lo sappiamo, però non era più, era diverso, stava andando a Roma dove ha fatto una vita diversa, è stato in carcere anche a Roma, ha avuto, almeno a quanto ci risulta dal libro di Atti, ci fermiamo a ciò che è scritto qua. Poi prende una casa in affitto, sta lì, incontra delle persone, lui continua a predicare, perché questa era la sua natura, però qui forse capisce che per lui sta finendo un po', diciamo, il periodo missionario vero e proprio. Ha avuto una vita difficile, molto dura, molti, molti malanni. La spina nella carne, la sofferenza. Quando dice prima, tornando al discorso che abbiamo detto all'inizio, diciamo della meta, dell'obiettivo, della priorità. La priorità era appunto quella di portare il messaggio, anche se lui soffriva molto nel corpo. Sappiamo che soffriva, non è che non gli interessava nulla, perché a un certo punto ha chiesto al Signore di togliergli la spina della carne, però poi soffriva e andava avanti lo stesso. Ma guardando le priorità, che erano quelle di trasmettere, di testimoniare, lo fa fino in fondo. E qui sente che probabilmente comincia un po' pian piano a finire un po' la sua storia, il suo periodo. Io ho scritto qui questo concetto, ho cercato di esprimere con queste parole, la capacità di lasciare andare. A volte questo è difficile per tutti noi da fare. Lasciare mollare alcune cose, lasciare che altri vadano avanti, per cui lascia che siano gli anziani che vadano a portare avanti la chiesa di Efeso. Poteva fermarsi a Efeso quando era lì da Mileto, andare a Efeso, continuare a predicare. No, ha lasciato che fossero gli anziani che andassero avanti. Questo pure è un altro insegnamento. Come sempre, la scrittura ci dà dei principi e dall'altra parte ci dà delle applicazioni, della testimonianza. Lui qui fin dall'inizio dice: voi sapete, nel brano che abbiamo letto all'inizio, torniamo indietro, al versetto 17, per la seconda parte, voi sapete in quale maniera. Significa che non è che l'hanno solo detto a parole, ma significa che l'ha fatto con i fatti, ha testimoniato. Questo è un po' il senso che io voglio trasmettere a voi, a noi, che lui vuole trasmettere agli anziani, che lo trasmette agli anziani adesso, che lo trasmette ai cristiani, lo trasmette ai cristiani in futuro. Io ho testimoniato, è la testimonianza quella che rimane, non sono le parole, non sono i fatti, non sono le cose dette così, ma voi sapete che io ho testimoniato dall'inizio alla fine quando sono giusto, e qui lo spiega, e non voglio ripetere ancora le cose dette. Quindi un insegnamento ci sono molti insegnamenti per noi oggi qua, sia per gli anziani, che meritano di essere approfonditi personalmente e applicati, ma anche per tutti noi. Che il Signore ci aiuti ad essere dei buoni testimoni, pratici, leali, nel rispetto sempre del Vangelo che il Signore ci ha dato. Che Dio vi benedica. Amen.